Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che anche la religione ha a che fare con il marketing, innanzitutto perché pubblicità, moda, tecnologia, spazio pubblico persino sono alcuni degli improbabili e nascosti ambiti di declinazione di simboli, immagini e metafore di matrice religiosa. E poi perché le religioni, dal canto loro, tentano di percorrere vie inedite di promozione. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi, nell'era della cura di sé e del corpo, anche il benessere punta alla convenienza in termini di prezzo, tempo e accessibilità. Parola d'ordine: benessere quotidiano. Musica pop, Madonna in testa, ma non solo. L'appropriazione di simboli, espressioni e immagini religiose affonda le proprie radici lontane anche nel mondo dei consumi, dalla pubblicità alla moda, passando per la tecnologia. Lo racconta un saggio molto interessante, si intitola Religioni dappertutto, Carrocci editore. L'autore è Carlo Nardella, professore associato di sociologia dei processi culturali nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano. Ecco che cosa ci ha raccontato.
L'idea che inquadra le diverse ricerche di questo libro che io ho curato è quella che le religioni si fanno presenti nello spazio pubblico perché le loro simbologie vengono trasferite da un campo specialistico della religione ad altri settori sociali. E il punto centrale di questo lavoro è che un esito di tale trasferimento è la trasformazione stessa dei simboli religiosi. Mediante il cambiamento dei loro significati che questi riutilizzi comportano, questi simboli vengono reinventati e in alcuni casi sino capovolti per essere adattati vantaggiosamente ai nuovi contesti d'uso, come quello pubblicitario, quello dei consumi in generale, ma anche quello politico.
Partiamo dalla pubblicità.
Il libro contiene una mia ricerca sulle pubblicità di inizio Novecento, nel periodo che va tra la fine dell'Ottocento e il boom economico, quindi più o meno gli anni 50 del Novecento. Io avevo già condotto una ricerca in argomento scoprendo che l'impiego di riferimenti religiosi è rintracciabile oggi ed è molto visibile oggi, ma con questa nuova ricerca ho scoperto che quest'uso non è una cosa che riguarda solo l'Italia contemporanea, ma risale più indietro nel tempo, appunto agli albori del XX secolo, dove ho trovato tracce di riferimenti religiosi nei manifesti di quell'epoca, nei manifesti pubblicitari. Si trovavano vari tipi di riferimenti, angeli, santi, diavoli persino, scene bibliche nei manifesti che pubblicizzavano prodotti commerciali nei primi 50 anni del Novecento.
Un utilizzo che poi è proseguito nel tempo e persiste.
Senza dubbio persiste. Il punto di interesse era di riportarlo a un'origine nel tempo, comunque ricondurlo indietro nel tempo, e la scoperta interessante è stata che questi simboli si trovano anche nel passato, perché i cartellonisti, cioè gli artisti che disegnavano questi manifesti pubblicitari, utilizzavano la simbologia religiosa per collocare i prodotti pubblicizzati dell'epoca. Potevano essere lampadine, automobili, alimenti, bevande, per collocarli entro un universo simbolico che poteva sicuramente essere riconosciuto e compreso dal pubblico.
Un altro ambito di declinazione dell'estetica religiosa è sicuramente la moda.
Di moda si occupa nel libro con un capitolo una studiosa che si chiama Lynn Neal, è una collega, io penso la più grande esperta al momento riconosciuta di moda e religione. Nel suo capitolo si analizza una collezione di 12 Dolce & Gabbana di qualche anno fa, intitolata Mosaico Sartoriale. La caratteristica di questa collezione è di contenere degli abiti che sono impreziositi da riferimenti che richiamano i mosaici delle cattedrali siciliane, non solo delle cattedrali siciliane ma anche delle chiese di Ravenna come la Basilica di San Vitale. E il punto è questo, che questi motivi a mosaico su questi capi d'abbigliamento evocano un'idea di italianità di lusso che è associata all'antichissima maestria degli artigiani che componevano questi mosaici a tema religioso appunto nelle chiese dell'Italia bizantina e di quella medievale, che il brand, incorporandoli nella propria collezione, riesce a trasferire quest'idea di italianità di lusso su se stesso. Ma allo stesso tempo, fa notare l'autrice, questo comporta una trasformazione dei simboli. Si riattualizzano sotto forma di una sorta di capitale che può essere utilizzato da brand come Dolce & Gabbana e anche da altri per creare nuovi prodotti culturali che svolgono però funzioni che vanno a puro vantaggio di questi brand.
Lasciamo, professore, agli ascoltatori che lo vorranno il gusto di leggere il libro e analizzarlo insomma in tutte le sue parti. Farei un accenno però alla declinazione sulle nuove tecnologie, ecco, perché è un ambito che si immagina impensabile, come dire, di vicinanza rispetto alla simbologia religiosa, invece lei ci dice che non è così.
Questo è uno studio interessante che viene presentato in un capitolo a firma di Marco Adria, che insegna Media Communication alla University of Alberta. Come nel mio contributo, anche questo saggio ci porta indietro nel tempo, perché ci fa scoprire che i riferimenti religiosi sono legati all'introduzione sul mercato di nuove tecnologie dal passato, cioè anche questo è un fenomeno antico. Per esempio, l'autore trova tracce nelle primissime pubblicità della Deutsche Grammophon alla fine dell'Ottocento, in cui per pubblicizzare il grammofono veniva utilizzato un angelo con una penna che incideva sul disco. Simboli utilizzati per tranquillizzare il pubblico. Dobbiamo ricordare che il grammofono era una novità assoluta e le persone si chiedevano da dove provenisse questa voce, e quindi l'ipotesi dell'autore è quella che anche questi simboli venissero usati per rassicurare e per dire che, se anche sembrava una presenza che proveniva da un aldilà, era qualcosa di cui non ci si doveva preoccupare, come però altri facevano. Infatti c'era nel Nord America di quel periodo il fenomeno delle sedute spiritiche, perché queste nuove tecnologie comportavano anche delle preoccupazioni, quella che l'autore chiama una sorta di angoscia mediatica.
Le voglio fare un'ultima domanda. Questa contaminazione pop, definiamola così, fa bene alle religioni? Ne rende in qualche modo più contemporaneo il messaggio? È un segno dei tempi, oppure dimostra in qualche modo la debolezza del pensiero religioso oggi? Lei ci ha detto che questa debolezza facilita l'appropriazione della simbologia religiosa.
La facilita perché non si trovano forti opposizioni, ma la sua domanda implica una risposta complessa, perché da un lato si potrebbe dire che l'utilizzo di questi simboli per certi versi può, se non aiutare, quantomeno continuare a far rimanere note e riconoscibili le tradizioni religiose, ma allo stesso tempo, nel momento in cui l'uso viene considerato in primo luogo dagli attori religiosi, dalla Chiesa Cattolica ma anche da altre organizzazioni religiose, come improprio o inappropriato, in quel caso può svelare la debolezza, può svelarne la debolezza, perché allora è proprio vero che si può fare quel che si vuole con questi simboli.
Per il 40% degli italiani, dati Nielsen IQ, il proprio benessere è la priorità principale e il 67% delle persone sono più propense ad acquistare prodotti innovativi in corrispondenza di un abbassamento dei costi. Tra pochissimo parliamo di una tendenza che mette insieme le due cose: wellness, meglio well-being, quindi un'accezione di benessere più completa, e risparmio. Subito dopo la pausa, restate con noi.
Nel 2023 le startup italiane sono riuscite a raccogliere 1,18 miliardi, con un calo del 37%, Enrico, rispetto al 2022, in cui hanno record. Ci sono però dei segnali positivi che è opportuno menzionare. Intanto si è diminuita di molto l'ampiezza della forbice che ci separa da altri paesi. E andando a vedere il dettaglio si scopre che spesso o quasi sempre i settori in cui si raccolgono soldi sono settori con un forte impatto sociale.
Io quando prendo un aereo non carico la mia automobile nell'aereo, prendo un taxi quando arrivo all'aeroporto. Ecco, si comincia ad utilizzare questo tipo di servizi anche in orbita. Oggi noi riusciamo a portare in orbita 200 kg e possiamo portare in orbita tutto ciò che ci sta in 200 kg, perché dove c'è il mercato oggi. Aggiungeremo la nostra flotta di veicoli spaziali, permetterà di servire anche la fetta di mercato futura che sta ormai arrivando.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Essere e avere.
Mi chiamo Daniel Lugo e credo nel fitness.
Focus sui trend.
È ormai diventato un vero e proprio fenomeno culturale, di mercato e di costume tracciare, monitorare le proprie attività quotidiane e il proprio stato di salute, quasi uno stile di vita. È stato definito quantified self. Ora questa tendenza si è evoluta in qualcosa di più, come ci racconta Ioanna Damasco di Next Atlas. Ciao Ioanna, bentrovata.
Salve Maria Luisa, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. In effetti la tendenza si è evoluta, la ricerca del benessere è un costante da parte dei consumatori, però ora cercano anche qualcosa di più, cercano anche la convenienza. Infatti il trend di cui stiamo parlando è convenient well-being. Non tutti i consumatori possono trovare tempo e spazio dedicato all'interno delle loro giornate, dei momenti esclusivi, diciamo, dedicati al benessere, alla salute, per cui si aspettano dei prodotti, servizi, soluzioni che rendono quel momento un po' più facile, un po' più conveniente. In altre parole, potremmo dire che il paradigma della convenienza è entrato anche nello spazio del benessere e della salute. Quindi i consumatori vogliono sforzarsi meno, ma senza rinunciare ai risultati e ai benefici per la loro salute.
Primo ambito di declinazione, quindi, ovviamente l'allenamento.
Sicuramente il mondo fitness è il primo a interessarsi di questa tendenza, il mondo delle palestre, anche perché i consumatori oggi si stanno orientando verso questi allenamenti più brevi, più corti, più convenienti. Infatti stanno parlando di un fenomeno che si chiama exercise snacking, quindi in italiano allenamenti spuntino, tanto convenienti, tanto piacevoli, tanto veloci per richiamare questa parola spuntino. Si tratta di allenamenti che possono durare da un minuto a 10 minuti e che, come il principale obiettivo, hanno quello di interrompere la nostra giornata sedentaria. Quindi i consumatori non sono così tanto motivati a fare 2 o 3 allenamenti a settimana che durano un'ora e che sono molto difficili da inserire nelle loro giornate ormai piene, e si orientano verso questi allenamenti brevi che durano qualche minuto e che possono essere inseriti anche all'interno della loro giornata lavorativa, anche davanti alla loro scrivania, e per questo diventano molto più convenienti e molto più facili da integrare con gli altri impegni che hanno.
Quindi convenienza, ottimizzazione delle risorse non solo in termini economici ma anche di tempo proprio. Secondo caso, una campagna, un'iniziativa promossa anche qui da un brand fitness.
Da un brand fitness esperto di scarpe comode, scarpe da camminata, scarpe da corsa, il brand Saucony, che con la sua campagna ha fatto veramente riflettere i consumatori. Ha fatto questa iniziativa che mira a invitarci a muoverci di più, perché quello che sta dicendo il brand è che noi in media all'anno trascorriamo 126 chilometri con il nostro dito sullo schermo del nostro smartphone, quando guardiamo dei filmati, quando stiamo su social media. Quindi la distanza è davvero impressionante. E quello che ci dice il brand, perché non ci sforziamo un po' a non trascorrere questa distanza sul nostro schermo, ma invece di trascorrerla sui nostri piedi? Quindi move your feet more than your feed, muovi i tuoi piedi più di quanto muovi il tuo feed digitale, ci dice il brand, e ci invita a trascorrere un po' di movimento vero all'aria aperta invece di quel movimento che trascorriamo col nostro pollice sullo schermo del nostro telefonino.
Con il terzo caso parliamo di prodotto e parliamo di un colosso del design, dell'arredamento.
Esatto, quando parliamo di allenamento conveniente ci viene in mente anche allenamento in casa. È un brand che ci viene in mente quando parliamo della casa, è IKEA. IKEA proprio recentemente ha lanciato una collezione di oggetti che sono funzionali all'allenamento, ma anche funzionali al momento di recupero e di riposo. Quindi già questo riflette un po' l'approccio più olistico, più senza sforzo, più ampio che IKEA dedica al mondo del benessere. Ed è molto interessante anche la campagna che ha accompagnato il lancio di questa collezione, in cui il brand dice: allenamento non è tutto, ma tutto può essere allenamento, e fa vedere le persone che si allenano quando portano i sacchi della spesa, si allenano quando fanno le pulizie in casa oppure semplicemente fanno le scale. Rappresentando attività fisica in questo modo, il brand sicuramente la avvicina ai consumatori, la fa vedere come più conveniente ma anche più accessibile a tutti e più facile da inserire nelle giornate di tutti noi.
L'ultimo dei casi che hai tracciato per noi, Ioanna, è un progetto di responsabilità sociale lanciato questa volta da un brand food.
È un brand food ed è anche un brand molto vicino al mondo dell'infanzia, Kinder Ferrero, perché quando parliamo dell'impatto della vita sedentaria parliamo molto spesso anche dei bambini. I bambini che si muovono sempre di meno, e questo diventa una preoccupazione non solo per i genitori ma anche per i medici, per gli scienziati. Kinder Ferrero ha voluto lanciare una iniziativa internazionale, perché si svolge in 34 paesi, che contrasta questa vita sedentaria dei bambini di oggi. Un esempio molto interessante: in Nord Italia, all'interno di un outlet, è stato attivato un parco giochi molto speciale che si chiama Joy of Moving Park. È un parco giochi dove le attrezzature sono diverse da quelle che ci vengono in mente quando parliamo del parco giochi, perché non sono delle semplici altalene o scivoli. Queste attrezzature, per essere messe in movimento, i bambini, diciamo, devono fare molto sforzo per attivare queste attrezzature, ma sono anche gratificati dalle musiche, dalle luci che si accendono con ogni loro movimento. Quindi più si muovono, più si divertono, e questo è funzionale a insegnare ai bambini attività motoria, a farla diventare più divertente. Le attrezzature sono anche adatte ai genitori, quindi le famiglie possono giocare e muoversi insieme. E così come il movimento degli adulti oggi deve essere inserito all'interno delle loro giornate, di altri loro impegni, così il brand Kinder Ferrero ci ricorda che il movimento dei bambini deve essere compatibile con i momenti di gioco, perché solo così i bambini saranno davvero motivati a muoversi, e questo sta alla base di questo programma del brand, molto interessante e sicuramente molto utile ai bambini di oggi.
Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Il consumautore.
Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Parliamo di arte in questa puntata.
Sì, Maria Luisa, parliamo d'arte e parliamo della più importante mostra mai organizzata sui preraffaelliti. Sarà a Forlì, anzi è già a Forlì, ci sarà fino al 30 giugno ai Musei di San Domenico, ed è molto interessante intanto perché è un movimento artistico, quello dei preraffaelliti, non così conosciuto in Italia, ma anche perché è un bel esempio di come l'influenza che la bellezza, diciamo, all'italiana è in grado di esercitare in altri paesi. Stiamo parlando della metà dell'Ottocento, in particolare nel 1848, quindi un anno importante importante anche dal punto di vista della cultura risorgimentale, si forma una confraternita in Inghilterra, appunto la confraternita dei preraffaelliti, che sono giovani, ribelli, ambiziosi e che per contrastare la cultura vittoriana e la società industriale che in quel momento in Inghilterra sta nascendo, decide di andare a recuperare proprio il Rinascimento italiano. Rinascimento italiano fino a Raffaello, diciamo fino al secondo Raffaello, quindi si parla di pre-raffaelliti proprio perché si ispirano naturalmente al Rinascimento toscano, moltissimo Botticelli, ma anche poi la pittura veneta, Giovanni Bellini, cioè diventano i maggiori propulsori dell'arte italiana pur essendo in Inghilterra. È soprattutto un trio di giovani artisti, il primo ha origini italiane, Dante Gabriel Rossetti, anche se poi non sarà mai in Italia, mentre gli altri due, William Holman Hunt e John Everett Millais, vanno anche in Italia, visitano i musei e conoscono direttamente questi dipinti, che tra l'altro loro possono ammirare solo in bianco e nero oppure in versioni seppiate. Quindi è molto interessante questo recupero dell'arte italiana in un luogo anche così inaspettato.
Quindi è un po' il tornare alle origini della fascinazione, della bellezza e del culto italiano nell'immaginario collettivo.
Sì, e nel far questo naturalmente la bellezza femminile è al centro, per cui i dipinti che saranno ospitati nella mostra sono molti, sono dedicati proprio alla figura femminile, e tra l'altro è la prima volta che un movimento artistico coinvolge direttamente anche il mondo femminile, perché ci sono alcune artiste che sono anche modelle, ma che a loro volta riescono in qualche modo a dire la propria in questa dimensione. Quindi è un movimento davvero molto moderno, che ha valori che sono anche molto vicino all'attualità, anche perché c'è proprio questa rivolta nei confronti di un mondo che comincia purtroppo anche a raccontare le brutture, insomma è il mondo di Dickens, è il mondo di David Copperfield, quindi è un mondo industriale che sta in qualche modo invadendo Londra e la Gran Bretagna.
In che misura questi codici estetici continuano a influenzare l'immaginazione, la creatività contemporanea?
Anche questo è molto interessante, perché dai preraffaelliti nasce ad esempio il simbolismo, addirittura si estende fino all'Art Nouveau, quindi c'è una grandissima influenza che ancora oggi possiamo riscoprire, proprio perché c'è tutto un tema di risonanza ad esempio nei confronti della natura. La bellezza femminile è un'espressione diretta della bellezza della natura, quindi è veramente una mostra di grandissima attualità e anche molto piacevole da visitare.
Grazie a Francesco Moracci e grazie a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere finisce qui, ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.